Spirit World, musica afrobeat, come spesso capita a quest'ora del mattino sulle frequenze di Radio X. E intanto ci ha raggiunto in studio il primo ospite di questa nostra puntata di oggi, che è una nostra vecchia conoscenza, Marco Peri. Buongiorno Marco.
Buongiorno.
Bentornato a Radio X, Marco. Grazie. Peri, storico dell'arte, esperto di arte contemporanea. Da qualche anno la tua attività si è concentrata soprattutto sui bambini, però, sul rapporto tra i bambini e l'arte, l'esperienza del contatto con l'arte.
Devo dire la verità, non solo sui bambini. I bambini sono sempre, come dire, un target che mi interessa osservare da vicino. Il mio lavoro soprattutto è orientato nel creare una connessione più efficace tra il pubblico e l'arte, l'arte contemporanea, ma l'arte in genere. Lavoro quindi spesso nei musei per progettare percorsi e attività che possono coinvolgere il pubblico in maniera più intensa e dinamica.
Ecco, e negli ultimi anni ti sei spostato molto anche dalla tua città, che è Cagliari, in altre città italiane. Ti abbiamo beccato proprio in procinto di partire per il Trentino, dove c'è un museo col quale tu collabori da tempo ormai, che è il MART di Rovereto, giusto?
Sì, la prossima settimana, anzi questa settimana, sarò al MART per un progetto di formazione con i mediatori e gli educatori museali di quel museo. Il mio lavoro, diciamo, si orienta su due parti. Un lato è attivo, è progetto e conduco io percorsi di visita guidata, laboratori, workshop e attività, come dire, non convenzionali per vivere il museo, e dall'altra parte un'attività di ricerca, studio, frequento simposi internazionali, leggo molto, perché mi interessa anche molto fare il punto su quelli che sono i temi dell'educazione museale nel museo contemporaneo, e questo mi permette anche di viaggiare molto e incontrare spesso tanti operatori con i quali faccio delle formazioni, ossia corsi di aggiornamento in cui propongo nuovi strumenti, nuovi approcci per migliorare il loro lavoro.
Quindi l'arte dal punto di vista esperienziale, dal punto di vista delle emozioni che suscita nella persona che si avvicina all'opera d'arte, meglio se all'interno di uno spazio votato e di un'architettura votata all'arte, come sono i musei, le gallerie d'arte. Com'è nato in te questo interesse specifico?
Allora, io sono uno storico dell'arte e da sempre mi interesso di comunicazione e divulgazione. Mi sono reso conto che gli strumenti che il museo mette in atto per avvicinare il pubblico ai linguaggi dell'arte sono spesso la visita guidata, che
tendono a essere convenzionali, diciamo.
Dipende anche da come si conduce, però la visita guidata di tipo tradizionale o convenzionale prevede che una guida esperta riversi molti contenuti, anche ben raccontati, molto precisi, su un pubblico che ascolta in modo molto passivo e probabilmente rimane anche interessato dalla tematica, ma all'uscire dal museo quante di queste informazioni possono trattenere?
Si dimentica tutto di solito.
L'aspetto, diciamo, cognitivo-razionale è quello che predomina. Io cerco di riequilibrare riportando nell'esperienza del museo, nell'esperienza dell'arte, tutto quello che ogni individuo porta con sé, quindi anche le proprie memorie, le proprie emozioni, le proprie capacità intuitive, l'immaginazione, che sono delle risorse potentissime che vengono spesso trascurate dalla scuola, ma anche noi adulti abbiamo poca facilità, come dire, a mettere in gioco le nostre memorie personali, le nostre capacità intuitive rispetto ai linguaggi dell'arte. Nei miei percorsi, diciamo, do soprattutto spazio a questa sensorialità più globale, più dinamica, per far sì che l'esperienza sia più coinvolgente in senso assoluto.
Beh, devo dire che da questo punto di vista anche l'arte contemporanea, in un certo qual modo, in taluni casi riesce ad avvicinare di più. Penso alla Marina Abramovic, nel senso che comunque ci sono anche c'è anche una possibilità di interazione. In certi casi, appunto, la contemporaneità dell'arte è anche quello. Cioè, l'artista cerca già l'interazione, questo rapporto con il pubblico, che in effetti l'arte del passato, tutto sommato, non ce lo consentiva. Ecco, non so se
sono
da questo punto di vista si è agevolati.
Senz'altro, però, purtroppo, da parte del pubblico predomina ancora l'idea di voler capire. E invece, certe volte si tratta solo di sentire. Maria Lai diceva: se non capisci, segui il ritmo.
Certo.
E a volte basta lasciarsi anche un po' andare.
È come col jazz, eh?
Ma sì, l'arte è proprio questa alla fine.
L'esperienza del sentire è un'esperienza ovviamente che non passa dall'udito, ma vuol dire che include tutti i nostri sensi, e a volte si tratta anche davvero di fidarsi di altre possibilità conoscitive, staccare la testa che invece teniamo sempre
in maniera troppo razionale.
Esatto.
No?
Ecco, in questo forse quando io dicevo che tu ti sei dedicato molto ai bambini è perché ti ho visto fare delle cose con i bambini, ma soprattutto mi sembra che tu lavori sul bambino che è in noi, a prescindere da quello.
Quindi il fanciullo.
Lavori su una parte di sensibilità che ha molto a che vedere con l'infanzia, con la purezza dell'infanzia.
Dai bambini imparo molto, faccio con piacere attività con i più giovani e con i più piccoli, perché la loro capacità di non filtrare, di accogliere possibilità che superano le convenzioni, questo mi dà modo di mettere anche alla prova dei contenuti che poi ripropongo col pubblico adulto. Naturalmente i bambini non hanno difficoltà a mettersi in gioco, quindi con loro si può approfittare e spingere un po' più in là anche le possibilità di quello che si può fare o non si può fare convenzionalmente negli spazi espositivi. Nei musei i bambini arrivano soprattutto come gruppi scolastici, e la cosa interessante che mi capita di fare è di avere la possibilità di vivere il primo incontro con l'arte, perché io chiedo spesso: chi è mai venuto in questo museo? Magari alzano la mano in cinque. Chi è mai stato in un museo? Gran parte dei bambini non sono mai entrati perché i genitori magari
hanno difficoltà,
hanno preferito altri intrattenimenti, e quindi vivere questo primo incontro con i luoghi dell'arte è qualcosa di straordinario, una rivelazione. I bambini sono naturalmente curiosi, pieni di domande, non si mettono come noi tanti pregiudizi di giudizio, insomma non cercano di voler capire per forza, ma anzi i linguaggi dell'arte, che spesso pongono domande, in loro trovano un terreno più fertile, perché queste domande in loro vivono e ne suggeriscono di nuove. Perciò amo molto lavorare con i bambini, ma devo specificare che non sono l'unico pubblico a cui
ti rivolgi.
Mi rivolgo, certo.
Allora, stiamo parlando con Marco Peri di arte contemporanea, di rapporto con l'arte, del nostro rapporto con l'arte. Sono le 9:44 minuti, facciamo una pausa musicale e ritorniamo con lui in studio.
Met you just the other day, and everything was all right. But now that I put my confidence in you, now you want to change me. But hey, look, it just can't be that way. Now listen, don't make me over. Don't make me over. Now that you know how I adore you, don't pick on the things I say, the things I do. But love me with all my faults.
La bellissima voce di Lynn Collins, una delle regine del soul funk, con Don't Make Me Over. Quando sono le 9:46, noi siamo in compagnia di Marco Peri, con me, con Giovanni Follesa, sta parlando del suo bellissimo lavoro. Marco, raccontaci un'esperienza che ricordi con particolare piacere del tuo lavoro di promoter dell'arte, così mi viene da dire.
In questi giorni sono molto coinvolto nel progetto che porterò al MART dopodomani, diciamo, che è un progetto di mindfulness al museo. E se volete dopo,
mindfulness. Traduciamo.
Che significa consapevolezza. Però è il nome di una semplice tecnica di meditazione che è molto facile da apprendere, un po' più difficile da dominare, da possedere, perché serve del tempo, però che si utilizza per essere più consapevoli delle proprie sensazioni, dei propri pensieri, aiuta un po' a riconnettersi col proprio corpo, e io la utilizzerò nel museo come possibilità di vivere in maniera più intensa l'esperienza estetica, perché esperienza estetica significa appunto esperienza del percepire attraverso i sensi. Dare spazio a una semplice forma di meditazione nelle sale del museo significa approfittare di quel contesto ideale, che sono i musei, appunto luoghi silenziosi, anche se vogliamo contemplativi.
Le chiese dell'arte.
Io non sono per l'atteggiamento contemplativo, no? I musei non sono luoghi sacri e non ci si comporta come in chiesa. Mi piace anche viverli in maniera più dinamica, e se volete dopo vi racconto progetti più dirompenti. Però con la mindfulness mi interessa recuperare nel pubblico la capacità di essere presenti con tutto se stessi, con la globalità delle proprie sensazioni.
Quindi una presenza consapevole.
Nei musei del mondo si utilizza offrire delle sessioni di mindfulness. Io mi sono formato a Manchester, dove esiste un progetto che tra l'altro di mindfulness al museo, che è finanziato dal sistema sanitario nazionale, per dire come gli inglesi sono pragmatici, perché ritengono che questa forma di meditazione nelle sale del museo faccia bene, soprattutto faccia risparmiare il sistema sanitario. Perché produce benessere, questi sono studi scientifici a dimostrarlo, si utilizza anche in maniera clinica, diciamo, la mindfulness. Il mio è un approccio molto informale che mira a utilizzarla nell'esperienza estetica dell'arte, quindi faremo delle micro meditazioni, ma soprattutto sarà un'esperienza di visita guidata speciale.
Ecco, tra l'altro proprio in questi giorni tantissimi cagliaritani, migliaia e migliaia di cagliaritani, negli ultimi anni sono stati oltre 50.000 quelli che hanno firmato all'entrata dei monumenti, di monumenti aperti, perché sabato e domenica sono le due giornate di monumenti aperti a Cagliari, in cui andremo a visitare tantissimi luoghi d'arte, tantissime opere d'arte, architetture, monumenti, luoghi significativi. Avere questo atteggiamento potrebbe aiutare a goderne di più. Dai un piccolo consiglio comportamentale semplice a chi deve andare a visitare un luogo d'arte.
Allora, intanto lo do alle guide che spiegano. Lasciare che il pubblico possa avere un tempo solo per osservare e per farsi una propria idea dei luoghi. Osservare, sentire i luoghi è molto importante. Solo dopo si può intervenire con le spiegazioni, con il racconto. È fondamentale la conoscenza, perché conoscere aiuta ad apprezzare, aiuta anche a rispettare. È interessante la formula di monumenti aperti, perché mette i più giovani a confronto con il nostro patrimonio. Lo conoscono per poi comunicarlo e diffonderlo, quindi diventano ambasciatori della conoscenza, e molto spesso moltissimi adulti si trovano per la prima volta in luoghi della città che scoprono o riscoprono.
E magari ci vanno perché hanno il figlio che fa la guida quel giorno, o il nipotino.
O il nipotino, ma, esatto, può essere.
Che è bellissimo.
Sì, però la cosa curiosa è che in quel giorno si formano le file per accedere alla cultura. Che, come dire.
Sì, anche se poi c'è da dire che anche durante il resto dell'anno ci sono dei luoghi di cultura che in realtà non hanno tanti visitatori. Ecco, questo meccanismo è un po', io non l'ho ancora ben capito, perché i cagliaritani o i sardi impazziscono per un fine settimana e poi invece durante il resto dell'anno si fiondano ai centri commerciali e li restano, ecco.
Sì, effettivamente rimane questa, come una sorta di bolla di sapone, che dopo che esplode quel pubblico dov'è?
Come dove
mai
vanno?
Non fa la fila per entrare alle mostre che abitualmente sono aperte o nei luoghi sempre
deputati.
Disponibili.
Perché è bello farlo in tanti, è come andare allo stadio, capito? Perché la gente non va nei campetti di periferia a vedere le partite, va al Santeria perché siamo essere in 20.000 a urlare per un gol è più bello che farlo in 100, però insomma è vero.
Condividere l'esperienza in gruppo è aiuta,
un amplificatore emotivo.
Potente. Sì, è amplificatore emotivo, che bella parola, sì.
Molto bella. Io ho una curiosità, se posso, Sergio, da chiedere a Marco, è capire qual è il suo punto di vista rispetto agli spazi cagliaritani per l'arte, quindi se Cagliari comunque ha dei musei, ce ne sono a sufficienza, o se invece manca qualcosa rispetto magari anche alle tue esperienze fuori dalla Sardegna.
Visto che tra l'altro di spazi da destinare nei prossimi anni ne avremo molti in questa città, perché stiamo dismettendo,
si sta dismettendo parecchio,
di tutto, ospedali, caserme, istituti universitari. C'è un luogo di Cagliari dove tu immagini una cosa che non c'è?
Allora, una domanda per volta.
Vai.
No, intanto sì, credo che Cagliari abbia un bel tessuto culturale, lo riconoscono anche le persone che arrivano qua come viaggiatori, lo riconoscono gli altri abitanti della Sardegna, la rete dei musei civici è molto ben gestita e ha una programmazione interessante, esistono spazi culturali come quello in cui ci troviamo, l'Exma, che ha una sua programmazione indipendente, con un'offerta culturale intrigante, e credo che non manchino gli spazi, né manchi la qualità nella ricerca artistica. E mi sembra che forse, se Cagliari manca in qualcosa, è nell'essere un po' anche adesso non trovo la parola giusta, comunque voglio dire questo: chi sta tenendo il polso dei fermenti contemporanei in Sardegna oggi? Qualche anno fa l'ha fatto molto bene il MAN, parlo in epoca di Cristiana Collu, che comunque aveva un'attenzione verso la produzione artistica contemporanea
molto forte,
e sì, gli artisti lo sentivano, quindi di avere comunque uno sguardo,
un punto di riferimento
attento,
tra l'altro, no? Cioè, sapevano che lì c'era qualcuno che poteva guardare il loro lavoro
e anche offrire ponti,
verso l'esterno,
Purtroppo non credo che l'università stia facendo questo, né i musei,
né le altre istituzioni, diciamo.
Manca un'istituzione che si stia occupando di tenere il polso dei fermenti artistici contemporanei, cioè un occhio sul presente, un occhio anche che possa servire a supportare la creazione artistica. Non mancano gli spazi, Sergio segnalava che abbiamo un'abbondanza di spazi, però i contenitori non servono, servono i contenuti.
Poi servono i contenuti.
Io sono abituato anche a lavorare in spazi off e mi rendo conto che l'arte contemporanea, nelle sue forme ibride,
quasi si nutre di quegli spazi.
Ha bisogno sì di spazi,
casi,
che non sono il White Cube, insomma, come si pensava un tempo. Ogni luogo dove si può incontrare le persone è un buon luogo per produrre arte. A Cagliari abbiamo una quantità di spazi che forse, come dice Sergio, si renderanno disponibili. Mi auguro che non siano tutti deputati all'arte, perché poi rimangono anche un po' delle cattedrali vuote. Qui occorrono prima di tutto
è un grossissimo rischio
professionalità,
questo, di creare scatole vuote magari imbellettate dagli architetti per non si sa bene quale uso.
Abbiamo un esempio anche per quanto poco distante da qui, anche l'ex manifattura Tabacchi, che ancora non si capisce che cosa debba essere.
Non si è voluto sognare in grande lì, è peccato,
sì,
perché
non si è voluto seguire quello che era l'imprinting iniziale, perché c'era un imprinting molto forte lì verso l'architettura, verso la creatività.
Ci abbiamo creduto tutti che quello potesse essere un contenitore,
ma
per
è cambiato
le arti.
Il vento dal maestrale, siamo passati allo scirocco.
Adesso puntano tutto sulla tecnologia, sulla ricerca. Non so se sia una strada migliore. Di sicuro in città ci sono moltissimi professionisti, ma anche in tutta l'isola, che hanno bisogno di crescere in densità. Significa avere tutta la filiera, no, delle professioni culturali ben assortite, in modo che tutti possiamo crescere, dall'ufficio stampa a chi fa curatela, a chi fa lo storico dell'arte, ricerca, a chi come me fa educazione. Se tutti stiamo vicini e ci sono delle realtà efficienti che ci permettono di lavorare in sinergia,
si cresce insieme,
come
no?
Succede nelle grandi città, penso a Venezia, dove davvero il tessuto culturale è così vivace, perché non solo perché ci sono grandi risorse e grandi spazi, ma anche perché le professionalità, ognuna ricopre il proprio ruolo. Qui, diciamo, si dovrebbe cominciare da questo aspetto, quindi da avere una formazione puntuale di professionisti, e poi gli spazi si riempiranno di contenuti. Per ora diremmo che ce ne sono anche troppi non ben valorizzati. Ne cito uno che per me è meraviglioso, che è il Lazzaretto di Sant'Elia, ma anche il ghetto di Castello a Cagliari. Sono due centri culturali comunali che hanno una gestione un po', come possiamo chiamarla,
non hanno ancora un'anima ben definita,
un'anima ben, sì,
saltuaria, comunque, insomma, sì. Il Lazzaretto lì, con sospeso tra terra, cielo e mare, è favoloso, ha degli spazi interni e esterni molto flessibili, però i contenuti, qual è la proposta culturale che offre alla città quel luogo?
Io continuo a pensare che un grosso errore è stato non avere il Bettile.
Certo,
chissà, saremmo stati diversi.
Secondo me sì,
saremmo stati abbastanza diversi. Io continuo a pensare che Marco ci ha dato un bello spunto per una serie di puntate sui mestieri dell'arte che andrebbe messo in cantiere su Radio X, e magari nel quale ti chiediamo anche una mano d'aiuto prima o poi, Marco. Ti ringrazio per essere stato con noi. Ne abbiamo una telefonata da fare prima della fine, ma intanto salutiamo Marco.
Grazie, è stato un piacere.
Mandiamo un altro brano di musica e poi torniamo per incontrare l'ultimo ospite della puntata di oggi. Radio X. You are listening to